Eccolo qui Alvaro Soler, qui a Passepartout, ma qui su Radio Pico stamattina c'è anche la nostra biologa, nutrizionista Elena Baraldi. Ciao Elena, buongiorno.
Ciao Elena, buongiorno a te.
Allora, benvenuta, bentrovata qui su Radio Pico. Io ho già preannunciato che stamattina avremo parlato di un argomento, devo dire, di cui si discute sempre tanto. Parliamo del latte, no? E ho un sacco di domande da farti, direi di partire molto diretta. Cioè, latte vaccino o latte vegetale, innanzitutto?
Allora, diciamo che a oggi quasi il 50% della popolazione italiana adulta è intollerante al lattosio, okay, che è il principale zucchero del latte. Questa cosa è del tutto normale, dal momento che il latte è un alimento di crescita e non di mantenimento, quindi ci sta che in fase adulta ci siano ovviamente delle modificazioni nostre, certo, per cui non riusciamo più a digerirlo, e quindi in questo caso le bevande senza lattosio, per non parlare di quelle vegetali, possono essere poi un'alternativa al latte vaccino, ok? Quindi dipende dall'esigenza della persona, e però sottolineo subito che non sono due alimenti identici da un punto di vista nutrizionale. Ci sono delle differenze.
Ok, quindi da una parte la scelta posso dire che è una scelta etica, e da un punto di vista nutrizionale se qualcuno non ha delle intolleranze, delle patologie particolari, non ci sono controindicazioni per l'utilizzo dell'uno o dell'altro, giusto? Mi pare,
esatto,
di capire questo.
Esatto, esattamente.
Ok, però tu mi dicevi ci sono differenze chiaramente tra latte vaccino, latte vegetale. Io però vorrei partire dal latte vaccino. Ma cos'è che ha fatto di male per essere a volte così demonizzato? Non si riesce a capire, fa bene, non fa bene, da piccoli va bene, da adulti non va più bene, meglio intero, scremato, raccontami un po' tu.
E allora, in realtà il latte poverone non ci ha fatto nulla,
sì,
però diciamo che come molti alimenti negli ultimi anni finisce un po' nel calderone degli alimenti demonizzati e poi rivalutati, poi di nuovo demonizzati e poi di nuovo rivalutati,
esatto,
e tutto questo, diciamo, parlare spesso crea dubbi, preoccupazioni anche da parte del consumatore. E in realtà quello che fa la differenza, come dicevi anche tu, laddove non ci sono particolari problematiche ovviamente, è anche la quantità di latte che si assume, parlando del latte vaccino,
sì,
perché laddove si fa un consumo moderato, parliamo quindi di 120-150 ml di latte a colazione,
sì,
che ti garantisco a volte ci sono persone che ne bevono quasi tre volte tanto, quindi in realtà si tratta di una riduzione significativa. Ecco, una dose così non ha particolari controindicazioni,
okay?
E il latte intero rispetto a quello parzialmente scremato, per non parlare di quello totalmente scremato che è quasi acqua sporca, contiene più vitamine, quelle che appunto vengono chiamate liposolubili, perché si trovano nella parte grassa del latte, e quindi è un alimento più nutriente, e quindi conviene sempre all'interno di varie patologie del latte sempre soffermarsi più sulla qualità e quantità dei nutrienti contenuti che non sul mero conteggio calorico, perché il conteggio calorico lascia un pochino il tempo che trova, mentre misura e moderazione sono i migliori strumenti di salute.
Ecco Elena, dicevi, no, che c'è chi soffre di intolleranza al lattosio, allora in questo caso meglio la scelta vegetale?
Sia la scelta delattosata, ok, perché
sì,
ci sono tantissimi latte e latticini privati del lattosio, quindi parliamo ancora di latte vaccino ma privato di lattosio,
okay,
oppure la scelta vegetale, scelta vegetale che è molto vasta, perché ci sono latti vegetali, o meglio il loro nome sarebbe poi bevande vegetale, bevande vegetali che sono a base sia di cereali, quindi c'è quello di riso, c'è quello di farro, ci sono latti vegetali invece di legume, tipo la soia, il primo,
sì,
che è stato, diciamo, conosciuto, c'è quello di cocco, ci sono dei mix delle bevande vegetali che sono magari riso e cocco, farro e nocciole, quindi si può spaziare tanto e bisogna solo imparare a sceglierli.
Ecco, tra l'altro, come possiamo sceglierli al meglio? Cioè io vado al supermercato, vado al negozio, cosa devo guardare? Cosa ci deve essere nella lista degli ingredienti? Cosa deve esserci,
allora,
o non esserci? Ecco.
Come tutte le cose confezionate che acquistiamo, perché vale per tutto, meno ingredienti ci sono, meglio è.
Okay.
Quindi parliamo proprio in termini numerici, se vediamo che c'è un elenco enorme possiamo appoggiarlo senza neanche perdere tempo a leggerlo. E quindi sono le bevande vegetali migliori sono quelle che hanno ingredienti semplici come la base da cui è ricavato, esempio il riso, sì, e l'acqua.
Ok. Eh?
Questi sono gli ingredienti in percentuale maggiore. Poi a volte vengono aggiunti un po' di sale marino o alghe e olio di girasole. Questo per sia questione di fluidità che di conservazione del prodotto.
Ok.
Mentre una cosa che consiglio sempre è di scegliere quelli senza zuccheri aggiunti.
Ok, quindi, questo è importante, al massimo lo aggiungiamo noi, insomma, esatto, se proprio vogliamo.
Esatto, tra i vantaggi delle bevande vegetali è che appunto ce ne sono talmente tanti tipi e il gusto varia sia a seconda della tipologia che a seconda della marca, che vale la pena, laddove c'è il bisogno di utilizzarli, di provare a utilizzare variando il più possibile, quindi magari non focalizzarsi su una sola bevanda vegetale, quindi non bere latte di riso per tutta la vita, ma variarli il più possibile, così da non creare anche carenze.
Perfetto, quindi questo insomma è il tuo consiglio finale, direi, no? La cosa migliore, variare, la varietà, esatto, alimentare è importante. Grazie, sì, Elena, per averci veramente fatto chiarezza su un tema così importante come quello del latte. E io ti saluto, ti auguro una buonissima giornata, ci sentiamo il prossimo lunedì.
Certo, buona
ciao,
giornata,
ciao,
Elena.
Buon ciao, lavoro.